mese fa è uscito, lo ricorderete, un libro firmato da Tommaso Mantovani e Vincenzo Trione dal titolo Contro le mostre, di cui abbiamo parlato anche ai microfoni di Rete 2, un libro in cui i due autori se la prendevano, tra virgolette, con la cattiva pratica di far viaggiare delicate opere d'arte per mostre, spesso di scarso valore scientifico, le mostre, semplicemente per alimentare un mercato più vicino all'entertainment che non alla cultura, e invitavano ad una più attenta visita ai tanti tesori che si celano nelle chiese nei musei delle città italiane. Bene, ad aiutare chi avesse raccolto quell'invito è uscito adesso per Mondadori un libro scritto da uno storico dell'arte che abbiamo già presentato nel nostro sommario, Flavio Caroli, che insegna storia dell'arte moderna al Politecnico di Milano. Benvenuto.
Grazie a voi.
Buon pomeriggio. Allora, il libro si intitola L'arte italiana in 15 weekend e mezzo. Flavio Caroli è un docente di storia dell'arte, un volto anche molto conosciuto per la televisione, ha un profilo Instagram molto frequentato, da poco ha pubblicato.
Sì, no, ma io guarda che non avevo mai avuto social vari eccetera, ma mi hanno iscritto quasi di forza alcuni mesi fa a Instagram, e da allora le confesso che mi diverto moltissimo. Perché? Perché prima di tutto sono un voyeur naturale, e perché la risposta immediata delle persone è straordinaria. Per dirle, prima di venire qui prima della parlata di oggi ho messo il quadro di Velázquez, la vecchia che frigge le uova, sono arrivati, guardi, nel giro di mezz'ora 500 cuoricini. Questo è bello, per certi versi è bello, insomma, io capisco tutti i limiti e non amo in generale i social, ma tutto questo è bello.
C'è una attenzione importante attorno, sì, questo intanto è il primo segnale che c'è parecchia attenzione sì. Attorno all'arte, ce lo dicono anche i numeri delle grandi mostre monstre, i grandi eventi.
Sì, lì bisogna distinguere, bisogna ragionare. Comunque le radio, le dirò di più, le radio sono molto importanti in questo senso, e le faccio un esempio. Sono stato qualche giorno fa a Radio DJ a Milano, che peraltro è anche una televisione, e nel giro di 3 ore sa quanti follower si sono aggiunti su quello che appunto sulle opere delle quali stavo parlando? 5.000 nel giro di 3 ore.
Sono numeri
in mattina.
Numeri abbastanza impressionanti, soprattutto se si parla di storia dell'arte. Tra le altre cose, l'occasione di avere Flavio Caroli in studio da noi è una conferenza che si terrà tra poco, 18:30 all'AC, nella Hall, una conferenza dal titolo Caravaggio e la sua influenza sulla pittura europea. Il libro, parlavamo del libro, è un viaggio quello che propone, ed è innanzitutto forse un racconto. L'arte è per lei prima di tutto narrazione?
Sì, no, oddio, sai, io in questo senso sono un po' viziato e vizioso, devo dire, però sì, in effetti sì, cioè è nella tradizione, fra l'altro, dei miei maestri, cioè Longhi, Arcangeli, eccetera, quella di cercare il famoso equivalente verbale, insomma, la parola che corrisponde, che tenta di tradurre la magia dell'immagine, quindi questo non c'è dubbio. Poi ci metta su la mia vocazione, appunto, narrativa, che sai, sono quelle cose che uno acquisisce e scopre fin da bambino, e soprattutto ci mette la componente voyeuristica, insomma, proprio il quantum di magia del visibile, di pensiero in figura, che fatalmente, insomma, è destinato a incontrarsi con la parola, che ha per parte sua le sue magie, insomma, diventa un tutto unico. La magia dell'arte, il senso, ecco, dell'arte, miscelato, impastato col senso della vita e della parola, è il nostro fine, il nostro traguardo, e in realtà la cosa, sai, come diceva, la cosa freudiana, ecco, qui è la cosa artistica, quella che è la cosa indistinta, insomma, che noi definiamo arte, e per tutto ciò è fondamentale, insomma.
C'era Mario Perniola che parlava della cosa spesso.
No, la cosa freudiana riguardava più gli psicanalisti, insomma.
Ma probabilmente lo stesso Perniola lì si riagganciava. Poi ci sono figure che hanno una magia e una potenza narrativa che sono presenti nel suo libro, Caravaggio tra questo, che appare 42 volte nel suo volume.
Il fine del mio libro è proprio questo, è quello di fare un viaggio, è un viaggio in Italia, insomma, sulla scia dei grandi esempi settecenteschi, e il fine è proprio questo, quello di mettere giù i paletti quanto più alti possibile. Dunque qui non siamo propriamente nelle piste, insomma, indicate da Trione e da Montanari, no, qui si tratta proprio di mettere giù i fondamentali per uno slalom, fatto il quale si spera, il visitatore del XXI secolo avrà un'idea dei primari, dei fondamentali o dei primari dell'arte italiana. Ecco.
Ma lei perché è affezionato a Caravaggio? Se lo è.
Non ho capito.
È affezionato a Caravaggio? Lo è per quale motivo?
No, io le dirò che sono sì, affezionato, ma non sono di quelli persi per Caravaggio. Guardi, se lei chiede i miei amori, io le dico Lorenzo Lotto, le dico Jackson Pollock nella contemporaneità, non è che le dico propriamente Caravaggio, ma perché? Perché riconosco che Caravaggio è uno snodo dal quale non si può prescindere, ed è esattamente quello che dirò stasera. Vede, Caravaggio, l'eredità di Caravaggio è durata, lo dico anche nel mio libro che si intitola appunto 15 weekend e mezzo, e due weekend almeno sono dedicati a tutto questo. L'eredità di Caravaggio dura pochissimo, nel giro di meno di 10 anni in Italia si estingue, insomma è una specie di radice che muore, però lascia, curiosamente produce dei frutti o dei fiori in tutta Europa, in salsa o in chiave francese, in chiave spagnola, in chiave fiamminga, che sono importantissimi e fioriranno in tutte le direzioni fino a sbocciare le due massime eredità di Caravaggio, che sono Velázquez da un lato e Rembrandt dall'altro, insomma, e quindi in questo senso Caravaggio è effettivamente la vera radice dell'arte moderna.
C'è una meta particolarmente significativa per lei in questo viaggio in weekend?
Dipende, è particolarmente significativa, cosa vuole? Non posso prescindere da Piero della Francesca da un lato, da Giorgione e Tiziano dall'altro, cioè da Firenze e Venezia, cioè chi ha risolto il problema dello spazio in Italia e chi ha risolto il problema del colore e della luce in Italia. Ma e questa è, diciamo, una ricerca, una volontà di oggettività, ma poi ci sono gli amori veri, e se mi chiede gli amori veri, e io vado nelle Marche, vado da Lorenzo Lotto, vado a Recanati, vado a descrivere l'Annunciazione di Recanati, che è uno dei quadri più misteriosi del mondo e uno dei più moderni, cioè di quelli che introducono alla complessità dell'animo umano. È l'inizio, insomma, di quella sonda che va giù, che andrà giù nell'animo umano fino a sfociare negli spazi disomogenei e infiniti e inarginabili della contemporaneità e dell'arte contemporanea.
Torna spesso Lotto, Lorenzo Lotto. Io ricordo una mostra, mi pare fosse alle Scuderie, non tantissimi anni fa,
sì, esatto,
a Roma,
esatto, sì.
Una mostra molto importante.
Abbastanza importante, abbastanza importante. Ce n'era stata una, forse anche più importante, a Bergamo qualche anno immediatamente prima. E
qual è
ci sono quelle storiche che io ho visto e nelle quali mi sono innamorato appunto di Lotto nell'immediato dopoguerra, a Venezia soprattutto.
Le chiedo, qual è la magia di cogliere ad esempio Lotto nei suoi luoghi piuttosto che spostarsi e andare alle Scuderie di Roma?
Ma dunque, allora,
o a Bergamo?
Allora, intanto io mi innamorai di Lotto proprio vedendo quelle mostre, io ero ancora un ragazzino, ma lì percepì immediatamente il mistero. Perché? Perché Lotto è colui che introduce ai labirinti, ecco, appunto, al totale mistero dell'animo umano, che è una specie di fiume, insomma, lui è una sorgente, il fiume che ingrosserà e arriverà fino all'arte contemporanea. Lui è all'origine di tutto questo, più di Tiziano, più di Giorgione, più di ogni altro. Questo è il motivo dell'amore. Beh, poi incontrarlo a Iesi e a Recanati vuol dire incontrarlo nella provincia, nel cuore della provincia. Le dirò, le faccio un esempio. Ripeto, sempre il gusto della vita impastato col gusto dell'arte. Quando io vidi Iesi per la prima volta, i primi quadri di Lotto, arrivai, era una sera di settembre verso le 6 di sera, e tentai di entrare in questo piccolo museo chiuso. Allora chiesi chi lo deve aprire. Mi dissero: ma le chiavi le ha il bibliotecario. Dov'è il bibliotecario? Al bar. Raggiunsi il bibliotecario al bar, il quale peraltro si rivelò una persona squisita e assolutamente innamorato di quello che faceva, per cui poi entrammo, e lei mi deve immaginare che verso le 7 di sera del 1970 il custode prendeva i quadri di Lotto dalle pareti, me li portava alla finestra, diceva, perché a quest'ora si vede poco, li portava alla finestra e diceva: guardi che bello. Impensabile, ma anche un'impensabile prova d'amore, insomma, ecco.
Allora, qualcuno avrà già iniziato a preparare le valigie per andare a Recanati, per andare a Iesi a vedere Lotto laggiù.
Questo che aveva Iesi, invece il quadro di cui parlavo prima, insomma l'Annunciazione, quello è a Recanati, cioè assolutamente in un'aria e in un habitat leopardiano, capisce? Per cui la malinconia, c'è una malinconia nelle Marche, ecco. Per me identificata col fatto che una certa notte in un certo albergo rientrai verso le 3 di notte e in un corridoio improvvisamente mi apparve come in un flash quella grande attrice Alida Valli. Mi apparve Alida Valli, che si, il flash si spense un attimo dopo e Alida Valli era evaporata.
L'arte italiana in 15 weekend e mezzo è il titolo del nuovo libro di Flavio Caroli. Tra poco, tra le altre cose, alle 18.30 all'HAC con una conferenza intitolata Caravaggio, la sua influenza sulla pittura europea. Grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi.